Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Max Payne 2.
The Fall of Max Payne. Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. La news è che l'Enciclopedia dei Videogiochi è stata invitata in TV. Quindi ci vedrete in veste direttamente da qualche parte in TV. Non possiamo ancora dire dove, come e quando, ma vi faremo sapere al più presto. Quindi seguiteci e grazie a tutti quanti perché la vostra passione e i vostri ascolti ci hanno permesso, insomma, di avere questo achievement.
E ora un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Ammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobsweek, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Max Payne 2, The Fall of Max Payne. È un gioco uscito nel 2003, sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato dalla Rockstar Games ed è uscito inizialmente per PC, per sistemi Windows, per Xbox e per PlayStation 2 e poi è stata fatta anche una conversione successivamente per Xbox 360 e qualche anno dopo anche sulla piattaforma Steam. È uno sparatutto in terza persona a tema noir poliziesco e sparatutto proprio il tema proprio Max Payne, lo direi, perché in un certo senso ha definito il genere con le sue meccaniche e la sua storia molto intrigante.
Eh sì, Remedy ha colto nel segno con Max Payne 1, che abbiamo già trattato in uno dei primi episodi della prima stagione dell'enciclopedia. Abbiamo fatto vedere quanto questo gioco sia vario, abbia portato una storia molto interessante e del gameplay che ruota molto intorno al bullet time che non era ancora stato utilizzato e soprattutto rende omaggio a tutti quei film alla John Woo, come vengono chiamati, in cui ci sono sparatoria, rallentatore e figosità da ogni poro. Remedy fa i soldi, ma soprattutto gli viene offerta la mano di pubblicazione da Rockstar Games, che in quel momento era all'apice perché aveva fatto i giochi di GTA, la Terna appunto su PlayStation 2, aveva fatto veramente tanti soldi con questi e quindi Remedy come sviluppo e pubblicazione con tanti soldi vuol dire che si può sviluppare parecchio il gioco e così hanno cercato di fare. fare. Però succede che la proprietà intellettuale di Max Payne passa a Rockstar Games, il che potrebbe essere una cosa bittersweet, come si dice, un dolce amaro con un titolo molto bello ma che avrà dei seguiti incerti proprio perché non è più di proprietà di Remedy.
Il primo segnale del cambio di direzione di questo gioco lo vediamo proprio in Max, nella fisionomia del nostro protagonista. Con il primo gioco Sam Lake aveva prestato le sue sembianze per il personaggio, invece in questo secondo capitolo, grazie appunto al budget e al nuovo publisher, è stato usato un attore professionista, quindi Sam Lake si è limitato a scrivere la sceneggiatura, la storia di questo gioco. Ma è una cosa che si nota subito, perché in un certo senso la faccia di Sam Lake è molto cara a me, soprattutto a me, a Ace, per il primo gioco, perché la faccia di Sam Lake noi ce la ricorderemo per sempre. Quindi all'inizio avevamo anche un po' storto il naso quando abbiamo visto le prime immagini dello sviluppo di Max Payne 2, però c'è da dire che a discapito di questa variazione devo dire che sono state aggiunte parecchie cose nuove dal punto di vista della storia, ma anche dal punto di vista delle meccaniche, perché ricordiamo nel primo gioco è stato introdotto il sistema del bullet time, che già è stato rivoluzionato in quegli anni, ma con questo secondo capitolo il bullet time viene perfezionato ulteriormente, avendo la possibilità di utilizzare tecnologie nuove. Ha rafforzato ancora di più questa parte integrante, questo punto focale del gioco.
Esatto, hanno preso tutto quello che era Max Payne e l'hanno migliorato in tutto e per tutto, introducendo anche l'AVOC, che è un sistema di fisica che ha risolto molti dei problemi che potevano esserci con Max Payne, soprattutto proprio di feedback da parte degli avversari, che non si capiva se erano morti o no, e stessa cosa anche nei nostri confronti, dove il nostro personaggio Max è meno una spugna per i proiettili, proprio perché il sistema di fisica dei proiettili permette, diciamo, di sopravvivere un po' di più. C'è un po' di difficoltà, diciamo, anche in questo gioco, che è abbastanza simile a Max Payne 1, ma è un pochino più bilanciato da quel punto di vista. Una cosa positiva molto di questo gioco è che, nonostante sia cambiato l'attore che interpreta Max e anche tutti quanti gli altri personaggi, ci sono tanti ritorni in questo Max Payne 2, una cosa è rimasta invariata, ovvero le voci. I doppiatori, sia originali che in italiano, sono rimasti gli stessi, il che ha supportato quella continuità con il precedente. Abbiamo Giorgio Melazzi che fa la voce di Max Payne, che è fantastica secondo me nella versione italiana, ma abbiamo anche Donatella Fanfani, abbiamo Pietro Baldi che fa Alfred Wooden, quindi anche di un certo calibro, insomma. Anche Luca Sandri che fa Vinny Gognitti, l'ho trovato veramente un tocco di classe, perché molto di questo gioco ti rimane dentro dal punto di vista sonoro, sia i suoni proprio dei proiettili che rimangono iconici, ma anche proprio alcune delle frasi iconiche che questo gioco va a riproporre tante volte. C'è tanta reincorporazione all'interno di Max Payne 2.
E non dimentichiamo lo stile, perché avendo più budget a disposizione, più possibilità tecniche, hanno fatto le cose in grande, perché Max Payne sì è sparatutto, sì ha una storia intrigante e profonda, ma è anche un gioco abbastanza sborone, perché il bullet time non pretende altrimenti. Infatti hanno aggiunto una bellissima meccanica durante il bullet time, caricando al momento giusto ci permetterà sia di evitare i proiettili che al rallentatore verranno verso di noi, ma con una mossa a pieno stile Matrix mista, è come se John Woo avesse diretto Matrix, con una piroetta plastica ricaricheremo le armi immediatamente e saremo di nuovo pronti a svuotare i nostri caricatori sui nemici.
Questa è anche ottima perché ci dà la possibilità di guardarci intorno. Spesso all'interno di questo gioco saremo in inferiorità numerica, anzi sempre, e questo ci dà una maniera di guardarci intorno, dov'è l'uscita, dov'è un riparo, ma soprattutto dove sono i nemici.
Un'altra aggiunta che porta questo gioco, questo secondo capitolo, è la possibilità di utilizzare un altro personaggio oltre a Max. Infatti farò il suo ritorno, questa volta come personaggio integrante della storia e giocabile in alcuni capitoli, ovvero il personaggio di Mona Sachs, che l'avevamo lasciata alla fine del primo capitolo presumibilmente morta, ma c'erano già indizi che indicavano il contrario. In questo caso sarà presente in questo gioco, mentre Max è quello che avanza armi spiegate, lei sarà un po' più il personaggio schivo, lontano, che usa armi di precisione come lo sniper, e sarà anche lei però vittima del bullet time, perché Max si getta alla bene meglio, invece lei farà una aggraziata piroetta, che anche questo, ed è una cosa che mi ricordo benissimo da quando ci abbiamo giocato, quando è uscito, è in uno schema particolare fare la piroetta, zoomare con lo sniper e sparare attraverso due scatole di cartone proprio nella fessura e fare un headshot, e qui è proprio l'apice e l'apoteosi della figaggine.
Eh sì, il Dragunov che utilizzerà Mona è la mia arma preferita del gioco, proprio perché è un fucile di precisione, quindi hai la possibilità possibilità di utilizzare il mirino per guardare i nemici da lontano, precisissimo, non ha nessun inculo di nessun tipo, proprio perché è ben bilanciata come arma e utilizzerà solo lei, mentre Max ha il fucile di precisione, quello classico, un pochino più grande, ingombrante, ma che ci permette veramente di sparare da lontano con anche la telecamera, se confermiamo un'uccisione, la telecamera che segue il proiettile fino al bersaglio. Altra aggiunta interessante. Tornando un attimo a parlare di bullet time, un'altra cosa che è una ottima aggiunta di questo gioco, oltre al fatto che possiamo lanciarci e non siamo così tanto a raso terra come nell'originale, ma qui Max salta un po' più in alto, quasi un po' irrealistico questa cosa, ma funziona molto bene, quindi si fa un po' più male alle costole sbattendo ogni volta per terra. La cosa interessante è che quando andiamo ad uccidere i nemici durante il bullet time, ad ogni uccisione il tempo rallenta ancora di più, quindi sequenzialmente diventa sempre più lento, fino a quando si uccidono 5-6 nemici il tempo veramente sembra fermarsi del tutto e ci dà una notevole velocità di contrasto,
un po' come bere i 100 caffè di Fry in Futurama, che letteralmente fermava il tempo perché era talmente nervoso e veloce che dà quell'effetto lì.
Questo, unito al fatto che c'è il sistema AVOC, rende le cose molto interessanti, perché cosa succede? Mentre il tempo rallenta, quello che è la forza dei nostri colpi e soprattutto il momento che hanno i vari personaggi rimane quello che è, quindi si accumula. In sostanza ci sono delle situazioni molto divertenti in cui i personaggi veramente volano in giro se noi continuiamo a colpirli. L'ho trovata interessante, una chicca verso il poco realismo ovviamente, ma che rende alcuni momenti memorabili in cui lanciamo nemici fuori dalla finestra, oppure ad esempio dei nemici che fanno la capriola per evitare i colpi, noi li colpiamo mentre stanno facendo questo movimento e si mettono a volare contro i muri direttamente, con un sistema che, dicevo, è molto responsivo, perché nel momento esatto in cui muoiono i nemici si attiva quella che è la fisica ragdoll, quindi vediamo proprio i singoli arti che si muovono e interagiscono col resto dell'ambiente. Molto interessante e molto divertente.
È molto accentuata soprattutto nel momento in cui sconfiggiamo l'ultimo nemico di una certa parte degli scontri, vedremo proprio lo zoom e il bullet time che rappresenta bene l'uccisione dell'ultimo cattivone. Questo sistema un po' buffo del ragdoll unito al bullet time, Remedy quando ha creato questo gioco, come possiamo vedere anche nel primo Max Payne, un po' ci gioca, gli piace mettere Max e i personaggi in situazioni creative ma anche molto buffe, nonostante siamo effettivamente dei killer perché stiamo uccidendo delle persone. Lo fanno in maniera molto buffa per stemperare un po' la tensione, nonostante i temi molto duri. Mi viene in mente un momento in cui apriamo una porta dove c'è uno scagnozzo che sta facendo la pattuglia, ovviamente di spalle, noi possiamo seguirlo finché non arriverà davanti alla finestra, sparargli e buttarlo letteralmente fuori con il sistema ragdoll, ovviamente al rallentatore perché è l'unico della scena. Quindi lasciano una certa voglia di sadismo queste parti, l'ho trovato molto particolare.
Ed è una cosa che in realtà poi manca nella storia vera e propria, adesso la approfondiremo un pochino di più. Però cosa succede? Mentre in Max Payne 1 si vede che la scrittura di Sam Lake è molto presente e soprattutto ci sono personaggi molto sadici e situazioni molto divertenti da un certo punto di vista, anche se stiamo parlando di quel divertimento alla Tarantino, chiamiamola così, in cui c'è violenza ma anche situazione divertente, questo gioco è molto più noir e molto più dark, ci sono situazioni veramente toste, ma diciamo la parte di divertimento uno se la crea proprio con il gameplay, mentre a livello di storia, dicevo, i personaggi sono molto più seriosi del solito. Stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
La nostra storia, un po' come succedeva nel primo capitolo, inizia con un monologo interiore di Max che, stringendo Mona Sachs, fa riferimento a alcuni fatti. Li vediamo in questa villa, non sappiamo bene cosa è successo, perché in realtà è solo un ricordo di Max che si risveglia gravemente ferito in ospedale dopo una sparatoria che non conosciamo ancora essere avvenuta. Però Max si trova subito in difficoltà perché trova degli assassini che sono venuti in ospedale per ucciderlo, come un vero e proprio schema tutorial
dovremo farci largo da questi nuovi assassini per scappare dall'ospedale. Troveremo un personaggio che ritorna dal primo capitolo, ovvero il commissario Jim Bravura, il temibile commissario Jim Bravura, che però vedremo subito crivellato di colpi, ma poi si salverà per... vi avviso, ho detto già lo spoiler, tranquilli, si salva e ci permetterà di fuggire fino ad arrivare all'obitorio dell'ospedale, dove troveremo una nostra collega detective di cui siamo accusati dell'omicidio. E qui Max, che si sta riprendendo dalle ferite ricevute, comincia a ricordarsi tutto, perché questo intro, questo tutorial, è un prologo che sta succedendo dopo gli eventi dell'inizio effettivo del gioco. Veniamo trasportati nel flashback dell'inizio, da dove parte tutta la nostra storia.
È molto interessante questo inizio, perché parte molto più avanti di quello che effettivamente deve ancora succedere, e l'ho trovato molto interessante perché c'è sia un ritorno di quella che è la narrativa tramite il fotoromanzo che conosciamo da Max Payne 1, fatto veramente bene questa volta, perché Max Payne 1 a volte ci sono delle inquadrature che insomma sono fatte molto artigianalmente, qua invece gli attori sono stati scelti per veicolare delle emozioni che sono molto credibili, devo dire. L'effetto delle immagini è interessante. Ci sono delle discrepanze nella versione italiana tra quello che viene detto e quello che viene scritto, proprio perché non ci stava all'interno dei fumetti a volte, però l'ho trovato interessante anche come piccolo punto da farvi notare. E dicevo, l'altro modo di narrare è con delle cutscene che ci sono in questo gioco e che sono rese molto meglio rispetto a Max Payne 1. Max Payne 1 le facce che abbiamo citato erano delle texture, mentre qui abbiamo dei modelli che riescono a muovere le labbra, e quindi vedere Max che muove le labbra, parla, e vedere anche Mona più avanti quando la ritroveremo, ma anche Jim Bravura, che non è sì in Max Payne 1 ma era solo di contorno, non c'era il suo modello, è stata veramente una bella aggiunta. Una cosa interessante è che Max non fa più parte della DEA dopo aver fatto il suo lavoro a scagionare tutto il traffico di Valkyria, su cui ruotavano i fatti del primo. Adesso ha deciso di togliersi dalla DEA e tornare nella squadra omicidi, e quindi tornare a essere un detective, il che renderà le cose molto complicate.
E vediamo un Max scagionato da tutte le potenziali accuse ricevute nel primo gioco dopo la scia di sangue che ha lasciato, perché l'amicizia con il senatore Wooden, che ci aveva tra virgolette aiutato nel primo gioco, anche in questo caso, perché nel finale del primo gioco c'è stato un piccolo accordo tra loro due, è stato proprio lui a riabilitare il nome di Max, che è tornato ad essere appunto un detective. Vediamo Max quindi seguire una segnalazione da uno dei magazzini di proprietà di Vlad, anche questo personaggio comparso nel primo gioco, di attività sospette. Max entrerà ad indagare e scoprirà che le cose non vanno affatto bene, quindi ha pistole spianate, dovrà farsi largo perché c'è un ostaggio e deve fare in fretta, perché sembra che questa nuova gang di ripulitori sia veramente senza scrupoli.
Purtroppo i nostri tentativi saranno vani, infatti Annie Finn, che è la ragazza che stava urlando, verrà uccisa in una cinematica e non potremo farci niente. Ma non è l'unica donna che troveremo all'interno di questo posto, perché anche Mona Sachs è proprio qui dentro questo magazzino a cercare di darci una mano. La troveremo, saremo abbastanza sorpresi di trovare Mona, perché la pensavamo morta con un colpo in testa, e invece fa un cameo, diciamo, nel primissimo capitolo in cui la vediamo, e chissà quando la ritroveremo. Alla fine riusciremo a sgominare quello che è successo qua dentro nel magazzino e Jim Bravura ci assegnerà il caso proprio di questi ripulitori. Max dirà tra l'altro una cosa molto interessante: la storia inizia con la morte di una donna, appunto è morta Annie Finn, o è anche morta Winterson, che è il detective che abbiamo trovato nel prologo. Qui è ancora viva, quindi ci fa capire insomma che siamo indietro nel tempo, e a lei verrà assegnato invece il caso in cui la sospettata numero uno è Mona Sachs, che a quanto pare sta andando in giro ad uccidere dei senatori.
Max, sentendo la cosa, è ovviamente preoccupato, perché comunque lui aveva starato un certo rapporto con Mona, però si deve preoccupare soprattutto del suo caso, e parte subito andando dal suo carissimo amico Vlad, perché il magazzino dove abbiamo fatto questa missione era proprio di proprietà di Vlad, che ha preso un po' il monopolio di alcuni edifici della città, e infatti andremo ad avvisarlo, a parlare con lui nel suo ristorante Il Vodka, che nel primo gioco era il locale Ragnarok, quello dove c'era Lupino. Solo che non faremo in tempo ad arrivare, che Vlad sarà imprigionato all'interno del ristorante perché ci sono gli scagnozzi capitanati da Vinny Gugnitti, altro personaggio che ritorna da Max Payne 1. Dovremmo liberare il nostro informatore, il nostro fornitore di armi preferito, dall'attacco, e Vlad si giustifica giustificherà dicendo che c'è una questa guerra fra di loro perché Vinny vuole il monopolio del traffico di armi. Max, dopo tutto questo, ritornerà nel suo appartamento, un appartamento che vediamo molto trasandato rispetto all'inizio, al primo gioco, dove lui era l'americano perfetto, con la casa perfetta, con la famiglia perfetta. Non ha ancora realmente superato gli eventi del primo gioco, perché il suo appartamento è veramente trasandato. Vediamo vestiti dappertutto, pulizia non viene fatta, addirittura una pizza aperta da chissà quanto. Un uomo determinato nel suo lavoro, ma che al di fuori di quello è un uomo a pezzi. Una volta che si era addormentato, inizierà il primo incubo di questo secondo gioco. Li abbiamo conosciuti sempre nel primo gioco, in questo caso saranno un po' meno cruenti, però anche qui molto significativi.
Al risveglio da questo incubo pieno di citazioni anche ai giochi precedenti, appunto essendo un incubo, Max verrà attaccato dai ripulitori stessi, che l'hanno cercato a casa, ascoltano le sue conversazioni e lo stanno puntando con un fucile da cecchino. Verrà però salvato in un certo senso da Mona, che è venuto a trovarlo a casa, e ci sarà tutta una serie di scene che ci vedono arrivare fino alla stanza del cecchino, recuperare il fucile di precisione e cercare di far fuori tutti quanti i ripulitori nel frattempo. Scene divertenti anche perché alcuni dei vicini di casa ci aiuteranno nella nostra impresa. Alcuni, siamo in un quartiere malfamato, quindi insomma ci sono armi un po' ovunque, dappertutto, compresa anche una vecchina che c'ha un fucile a canne mozze tra le varie cose. E quindi come finisce la scena? Con i ripulitori che scappano via con Kaufman che sta guidando il furgone. Quindi questo Kaufman comincia ad essere un personaggio da cercare di raggiungere in qualsiasi maniera. Subito dopo andremo nel nascondiglio di Mona, che è una cosa che ho trovato molto interessante, forse uno dei posti più interessanti che ci sia all'interno del gioco, ovvero questo parco dei divertimenti a tema Indirizzo Sconosciuto. Indirizzo Sconosciuto è uno dei telefilm che vedremo all'interno delle TV che sono sparse in tutto il gioco, ce ne sono tante di serie TV, ed è una sorta di spiegazione della storia, ma con un telefilm che non c'entra niente con la storia stessa. Tante citazioni, ma soprattutto la partecipazione dei personaggi del primo, perché c'è Sam Lake, c'è l'attore che aveva fatto Alex, quindi gli sviluppatori si sono messi all'interno di queste piccole scene che sono molto interessanti e che secondo me vale la pena di andare a guardare.
Apro una piccola parentesi, perché sono dei contenuti che si possono bellamente skippare all'interno del gioco, ma io, se non ci avete mai giocato o se ve le ricordate, veramente vi consiglio di fermarvi, perché saranno sì dei piccoli cameo degli sviluppatori eccetera, ma sono delle chicche da livello di storia. Io soprattutto Indirizzo Sconosciuto, che è quello un po' più rappresentato all'interno del gioco, è davvero, perché è un thriller psicologico che secondo me meriterebbe un gioco a sé stante, o una serie TV o un film. E poi anche gli altri, ad esempio c'è Lords and Ladies, che è una soap opera che si rifà ad alcune vicende di Max Payne 1 però in epoca vittoriana. C'è Il Ritorno di Capitan Mazza da Baseball, che nel primo gioco era solo una striscia fumetti, invece in questo caso è stato fatto il cartone animato. Poi c'è appunto Indirizzo Sconosciuto, Dick Justice, che è questo film anni 70 tipo Shaft alla Starsky Hatch, dove c'è questo detective un po' Max Payne, un po' un predecessore di Max Payne. E poi c'è un piccolo easter egg nell'ultimo, perché si chiama Max Hit ed è una serie di film soft porn, perché c'è questo Max Hit che è un porno divo. E curiosità, che Max Hit sarebbe stato effettivamente il primo nome che avrebbe dovuto avere Max Payne. Infatti avevano cercato di chiudere il copyright su questo nome, ma in realtà si è deciso poi di andare con il nome di Max Payne. C'è un piccolo riferimento, una piccola citazione che ho trovato molto carina e divertente. Quindi vedete, sono cose molto differenti tra loro, ma molto ben costruite nei pochi secondi che ci vengono dati.
E ciascuna di queste racconta in un certo senso la psiche di Max. In Dick Justice c'è la scena di sua moglie che muore, qua c'è lo stesso tipo e lui viene accusato. Così in Capitan Mazza da Baseball, in cui lui si sente un eroe, Indirizzo Sconosciuto che parla e si sente un pazzo, Milord e Milady, chiamato in italiano, abbiamo proprio le scene dell'uno. E quindi insomma ci sono tutta una serie di riferimenti a quella che può essere la psicologia, e proprio all'inizio di questo capitolo nel suo appartamento c'è anche qualcosina che sembra accadere. Come Max recita e fa i monologhi dicendo cosa sta succedendo, un po' si sente parte di un film anche lui. Dicevo, continuiamo, arriviamo nel nascondiglio di Mona, verremo di nuovo attaccati dai ripulitori, ma avremo anche modo di finire nell'appartamento di Mona, e qui si consumerà anche un atto sessuale, quindi i due si avvicinano del tutto. Max fa delle scelte molto sbagliate in questo momento, perché da essere un detective dalla parte della legge, anche se ovviamente nell'uno aveva fatto un sacco di disastri, qua si trova a collaborare con un'assassina fino a anche a lasciarsi preda dalle passioni della carne. Verremo attaccati ancora e ancora e ancora dai ripulitori fino a quando non riceveremo la segnalazione di un altro altro target da parte di Mona all'interno di un edificio, un palazzo. Visiteremo questo palazzo, dovremo scontrarci di nuovo con i ripulitori che avranno ucciso questo senatore, che purtroppo non mi ricordo il nome ma è poco importante ai fini della trama, fino a che troveremo finalmente Kaufman. Ucciso Kaufman, verremo arrestati perché arriverà Winterson, che a quanto pare sa sempre dove siamo, arresterà Mona e arresterà Max, che è sospettato come complice. Qui finisce la parte 1 del gioco, che si chiama L'oscurità dentro, quindi in un certo senso è la discesa di Max verso l'illegalità, appunto. Parte come un poliziotto e alla fine viene arrestato.
Nella seconda parte, che si chiama invece Una questione di scelta, e vedremo poi perché, vediamo Max portato alla centrale di polizia con Mona arrestata e Max sospettato di essere complice, ma in realtà non si fa in tempo a scagionarsi e spiegare com'è la situazione, perché vediamo subito i ripulitori che a questo punto dimostrano una certa fiducia nei loro mezzi, perché assaltano proprio il distretto di polizia per uccidere sia Mona che Max. E anche qui dovremo fuggire, Mona fuggirà e noi fuggiremo aiutati da Vlad, che ci sarà venuto a prendere in maniera molto poco casuale, perché sembra sapesse cosa sarebbe successo e quindi si è fatto trovare al posto giusto. Quindi adesso il nostro obiettivo è farla finita con questi ripulitori, e quindi andiamo a combatterli, torniamo al rifugio di Mona, ma anche qui troviamo i ripulitori, finché non riusciremo ad infiltrarci su uno dei loro furgoni e troveremo uno dei loro nascondigli, dove vediamo che questa gang è una piccola armata, perché troveremo un sacco di armi, un sacco di prove, un sacco di refurtiva, un sacco di cadaveri nascosti dalle loro scene del crimine e anche pieno di esplosivo. Troviamo questo sito, questo palazzo in costruzione pieno di esplosivo. Qui la cosa interessante per quanto riguarda la meccanica è che per la prima volta utilizzeremo in alcune scene Mona Sachs. È raccontato molto bene, perché Max è in contatto con Mona con un auricolare, ma è Max che arriva prima sul posto, perché lui si era infiltrato nel furgone, e quindi la prima parte sarà Max che all'interno del palazzo comunica con Mona. E poi, una volta che Mona sarà arrivata sul sito, prenderemo il controllo del suo personaggio e rifaremo le stesse cose nello stesso tempo. Quindi nel momento in cui arriviamo rivivremo le stesse conversazioni con Max, però dall'altra parte. Quindi ho trovato molto ben fatto e ben costruito, perché sappiamo già alcune cose che succedono, ma le vedremo da un altro punto di vista.
Tant'è che forse la scena che mi è piaciuta di più, ed è uno dei momenti più belli del gioco secondo me, è proprio quando c'è il cambio tra Max e Mona, ovvero Max si troverà a essere sbalzato fuori da una stanza che sta esplodendo e finire su un'impalcatura. Questa stessa scena la rivedremo dagli occhi di Mona, che è distante con il suo fucile di precisione, e dovremo fare tutto il capitolo successivo, che è una cosa molto bella, ovvero guidare Max in un certo senso uccidendo i nemici da lontano, facendo proprio lo sniper contro i ripulitori. Ripulitori che tra l'altro è un nome che non gli si addice più, perché proprio in questo capitolo toglieranno i vestiti per diventare dei veri e propri commando. Ad un certo punto riusciremo finalmente a riunire Max e Mona, ma proprio in quel momento arriverà di nuovo il detective Winterson. Qui avviene quella scelta di cui abbiamo detto prima, ovvero ci sarà questo stallo alla messicana in cui tutti si puntano le pistole uno contro l'altro e Max dovrà scegliere se far arrestare Mona oppure andare contro la stessa Winterson. Infatti a un certo punto le sparerà.
E qui è rappresentato molto bene nelle vignette noir, perché Max si frappone in questo stallo tra Mona e la Winterson, che la vediamo intenta a voler uccidere proprio Mona. Quindi notiamo da alcuni segnali che ci aveva dato all'interno del gioco che non è del tutto ligia al suo dovere, ma probabilmente ha qualcosa da nascondere. E vediamo proprio nel momento in cui Max preme il grilletto, non lo vediamo premere il grilletto, ma lo vediamo sconvolto mentre vediamo la sua pistola fumante. Quindi scopriamo dopo, è molto cinematografica questa scena qui, che Max ha fatto la sua scelta, e questo ahimè lo metterà in grosse difficoltà, soprattutto perché subito dopo Mona coglie l'occasione per scappare, Max si accoda, ma la Winterson, prima di cadere esanime, gli spara ferendolo gravemente. E qui ci ricolleghiamo al prologo iniziale, perché è questo l'incidente che porterà Max all'ospedale.
Prima di svegliarci però inizieremo la terza parte con un titolo molto interessante, perché si chiama Il risveglio dal sogno americano, che richiama la prima parte del primo gioco, che si chiama Il sogno americano, in cui faremo il nostro secondo incubo. Anche in questo gioco c'è un secondo incubo, in questo caso un incubo molto più, come nel primo era un incubo molto più cruento e che era in quel caso guidato molto dalla droga che gli era stata somministrata, in questo caso Max sta delirando e quindi le cose che succedono sono molto irrealistiche caratteristiche, ma in un certo senso comincia a dare degli spunti molto interessanti a Max, che comincia a mettere insieme i tasselli di questo puzzle. Perché la Winterson è così violenta nei confronti di Mona, quali sono queste telefonate, a chi sta parlando Vlad in queste telefonate, insomma pian piano cominceremo a collegare i pezzi.
E questi pezzi di puzzle verranno incastrati a dovere dopo che avremo parlato con Wooden. Andremo a trovarlo nella sua villa e lui ci spiegherà che in realtà i ripulitori non sono altro che gli scagnozzi di Vlad, quindi lo stesso Vlad che sta comandando anche loro oltre ai suoi scagnozzi russi, e non Vinnie Gugnitti e non Kaufman. Quindi scopriamo il vero cattivo, il vero villain della storia con questa rivelazione, perché Vlad faceva anche parte del circolo interno di cui faceva parte Wooden, di cui fa parte tuttora Wooden. E Vlad, siccome vuole prendere il controllo di questo circolo, ha deciso di uccidere tutti quelli legati, quindi i senatori che sono stati uccisi sono opera sua. Torneremo nel ristorante di Vlad per la nostra vendetta, e qui, dopo aver sconfitto tutti gli scagnozzi russi e gli stessi ripulitori, che quindi avremo una prova in più del fatto che lavorano insieme, però non troveremo Vlad perché li sconfiggeremo tutti. Vlad sarà scappato, però grazie a degli indizi che avrà lasciato nel suo studio scopriremo che in realtà è andato da Vinnie Gugnitti per regolare i conti. E qui vediamo già una piccola cosa strana, perché vediamo dei progetti di un costume enorme di Capitan Mazza da Baseball, ma lo scopriremo subito dopo, perché raggiunto il nascondiglio di Vinnie, il covo di Vinnie, lo troveremo intrappolato in questo costume gigante molto cartunoso, molto proprio quelli da Luna, da parco divertimenti, con un testone gigante. Però Vinnie sarà tutt'altro che divertito da questa cosa, perché in realtà il costume è pieno di esplosivo. E quindi qui c'è un'altra meccanica differente rispetto a tutto il resto del gioco, perché in questo caso dovremmo difendere Vinnie dai proiettili. Avrà una sua barra di energia e se verrà colpito troppe volte esploderà, e quindi dovremmo rifarci tutta la missione.
Forse è il capitolo più frustrante del gioco, perché avremo proprio la barra di energia a fianco alla nostra con il costume di Capitan Mazza da Baseball. È una missione scorta fondamentalmente. Vinnie è anche molto lento e molto goffo in questo costume, e soprattutto è enorme, quindi è facilmente colpibile. Devo dire che all'interno del gioco ci sono parecchi personaggi non giocanti che ti danno una mano. Abbiamo avuto il cowboy ancora nel primo capitolo, quando eravamo nel vodka, abbiamo i vicini di casa di Max, e questi danno un premio se li facciamo sopravvivere, nel senso che ci daranno una mano nella sezione finale del capitolo in cui sono presenti, altrimenti insomma non succede niente, non hai quel bonus. In questo caso è il contrario, cioè fallisci la missione se non fai sopravvivere Vinnie. Tra l'altro, cosa interessante, Vinnie è davvero un fan di Capitan Mazza da Baseball. Nel suo appartamento c'è di tutto, ci sono tutte le cassette, tutti i fumetti, tutto il merchandise insomma di questo personaggio, e quindi è proprio un fanboy da quel punto di vista. L'ho trovato interessante, e ho trovato interessante, adesso lo cito, il fatto che sia Vlad che Vinnie siano parecchio cambiati dalla loro versione nel capitolo precedente. Vinnie è ringiovanito tantissimo, anche se la voce è rimasta la stessa, e l'ho trovato un po' strano, ma devo dire che la nuova versione mi piace molto di più. Mentre Vlad è totalmente diverso, perché nel capitolo precedente è vestito come uno scaricatore di porto in nero con la cuffia passamontagna, in questo caso è sempre vestito di bianco e ha i capelli lunghi biondi, che lo rendono molto diverso ma anche molto più simile a un villain, un cattivo, un boss finale.
La passione per Capitan Mazza da Baseball però non salverà Vinnie dal suo triste fato, perché raggiunto Vlad con un comando a distanza farà saltare il costume di Vinnie, che verrà disintegrato. Tutto questo sotto gli occhi di Mona, che non farà in tempo a salvare Max, e però deciderà di non seguire Vlad per eliminarlo, ma si fermerà per cercare di rianimare Max. E durante questo tentativo disperato abbiamo il terzo incubo di Max, che rivive di nuovo tutte le vicende appena successe in maniera molto psichedelica. Però Mona riesce nel suo intento, quindi Max viene rianimato, e decidono insieme a Mona di andare allo scontro finale, perché sanno che Vlad deve andare a uccidere Wooden, perché è l'ultimo rimasto del circolo interno, e quindi si preparano per lo scontro finale.
Alla villa Wooden si è chiuso proprio nella panic room, e Max e Mona affrontano i ripulitori rimasti, che sono tantissimi. La villa è enorme, ci sono tantissime scene in cui Max e Mona sono uno a fianco all'altro in zone diverse della casa, ed è molto coreografico insomma il movimento che fanno i due. E devo dire anche un ottimo utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo caso, perché non è semplice coordinare le scene. Max, ferito, strapieno di pillole di antidolorifici che ha preso fino adesso, riuscirà a arrivare fino ad un certo certo punto, ma Mona avrà una sorta di ripensamento, un modo di tradire Max. Lo colpirà, dirà che non può ucciderlo perché prova qualcosa per lui, ma rivela di far parte degli uomini di Wooden. Infatti anche lei è quella che stava andando in giro a uccidere i vari senatori, proprio perché è una sorta di corsa all'oro. Wooden e Vlad vogliono ciascuno il controllo del circolo interno, quindi stanno cercando di eliminare tutti gli altri per rimanere come l'Highlander solo uno. A questo punto però gli si ritorcerà contro: abbiamo funzionato tanto bene insieme, Max e Mona che uccidevano tutti. Infatti nel momento in cui c'è la rottura tra i due, Vlad spara a Mona alle spalle. Wooden esce dalla panic room proprio in quel momento per chiudere la faccenda.
In un impeto, nonostante sia in sedia a rotelle, cerca di aggredire Vlad, che però nella colluttazione lo uccide. Quindi Vlad è effettivamente l'ultimo rimasto del circolo interno. Max, ferito nell'orgoglio e anche pieno di rabbia, perché nonostante l'avesse appena tradito, Mona era comunque il suo amore, la donna che amava, si scaglia contro Vlad, che scappa e qui fa uso di tutti i suoi trucchi a disposizione. Vlad ha disseminato esplosivi per tutta la villa, perché mentre Wooden era rinchiuso nella panic room, Vlad ha avuto tempo per mettere a punto tutto quanto, quindi ci sarà l'ultima resistenza dei suoi scagnozzi e alla fine avremo il combattimento finale molto coreografico, perché avremo Vlad in posizione di vantaggio in aria che ci lancerà da questa piattaforma delle molotov e continuerà a spararci. Noi dovremo essere sempre in movimento, è un po' come accadeva nello scontro finale del primo gioco, dove non era tanto colpire l'elicottero quanto far saltare i tiranti della torre. Qui dovremo invece sparare ed essere molto precisi per staccare i supporti della piattaforma da cui Vlad ci sta attaccando. Fatto questo, Vlad, con una scena molto cinematografica, molto coreografica, cadrà nelle fiamme, come il più cliché dei cattivi cade nel profondo delle fiamme, e l'avremo anche noi ucciso, quindi avremo avuto la nostra vendetta finale.
A questo punto parte quella che è il ritorno all'inizio del gioco, con Mona tra le braccia di Max. Morirà esalando l'ultimo respiro, e a quel punto arriva la polizia con Max che sorride avendo fatto pace con il suo passato. È una cosa molto interessante andare a chiudere un secondo flashback in un certo senso in questa situazione qui, ma non è l'unico finale che c'è in questo gioco. Infatti se finiremo il tutto a difficoltà massima, Mona non morirà alla fine del gioco, ma sopravviverà dando un po' di speranza al futuro con Max insieme, finalmente uniti.
Ecco, questa cosa particolare del doppio finale, non è ancora chiaro quale dei due finali sia effettivamente poi canonico nel terzo gioco, perché prende una trama diversa con qualche accenno al passato, ma non ne viene più parlata più di tanto, quindi sta un po' al giocatore o alle varie teorie discutere quale sia quello effettivamente rimasto canonico.
Questo era Max Payne 2, un gioco a cui io voglio dare un 8,5, diciamo 8 Dragunov e mezzo su 10, perché è la mia arma preferita. Come questo gioco è riuscito a coinvolgermi non lo so veramente, perché ho giocato a Max Payne 1, l'ho adorato, e quando avevano annunciato l'uscita di Max Payne 2 sono rimasto contentissimo. Poi ho storto il naso per alcune cose, ma poi quando è uscito e l'ho giocato sono rimasto veramente stupito, anche rigiocandolo dopo diversi anni. Questo gioco non è invecchiato secondo me di un minuto, perché si colloca dal punto di vista temporale molto bene, è strapieno di citazioni, è doppiato benissimo. L'unica cosa e la pecca insomma che ha questo gioco sta proprio nel fatto che, essendo un gioco dei primi anni 2000, è un pelino difficile da far girare sulle macchine più moderne, perché non è così vecchio da poter essere messo dentro DOSBox, ma non è neanche così nuovo da ricevere dei porting. È in quel limbo un po' strano dei primi anni 2000, che però ho apprezzato tantissimo. Sono uscite tantissime tantissime mod di questo gioco, altra cosa che non abbiamo detto. Devo dire che alcune sono veramente molto belle, perché sono delle total conversion fatte molto bene. Il gioco è apprezzabile da Steam, con anche la versione, questa non è su Steam ma si può trovare facilmente, la guida in 16 noni, che rende un po' le cose meglio, così come nella versione Xbox 360 è stato fatto proprio questo upscale molto bello. Pessime la versione Xbox e PS2, veramente brutte dal punto di vista proprio del frame rate, mentre la versione Xbox 360 migliora qualcosina, anche se è comunque un'emulazione dell'Xbox, quindi si porta dietro alcuni problemini. Che dire, è un gioco fighissimo, è un po' come dicevo un dolce amaro, perché sapevo che sarebbe venuta una storia fighissima, perché Sam Lake la scrive e Sam Lake è bravissimo a scrivere, ma dall'altra parte vedevo Rockstar un po' come con la sua mano cercare di prendere questo IP per farlo suo. Infatti farà così, e Max Payne 3 mi ha fatto ancora di più storcere il naso, anche se non l'ho ancora analizzato e quindi ci sarà modo di fare un'ulteriore puntata più avanti. E tu, Yuga, cosa ne pensi?
Io invece a questo gioco gli do ben 9 indirizzi sconosciuti su 10. È un gioco che, come detto anche da te, mi ha fatto storcere il naso all'inizio, perché dopo le prime immagini, anche il solo fatto di aver cambiato la faccia iconica di Sam Lake del primo gioco, il primo Max Payne, è stato un duro colpo, anche se effettivamente è migliore sotto tutti i punti di vista. La storia è più concreta, più noir, magari meno macabra, però più da film, ancora più da film. Le meccaniche, il bullet time è stato migliorato a livelli eccellenti. La colonna sonora è rimasta sempre, da sempre, quel tono noir, non è mai troppo invasiva, e il tema originale è veramente reso ancora meglio in questo secondo gioco, e c'è sempre il pianoforte dove puoi sempre suonartela un po' alla volta. L'aggiunta dei contenuti di questo gioco, che giocato senza soffermarsi sui dettagli dura anche molto poco rispetto al primo Max Payne, ed è stato anche questo, ahimè, una cosa che ne ha minato la vita commerciale, perché nonostante avesse avuto ottime recensioni non ha venduto così bene, appunto per questo motivo. Però effettivamente, soffermandosi a guardare le TV con tutte le soap opera, ripeto, indirizzo sconosciuto merita un gioco tutto per sé, o un film tutto per sé, sono veramente innamorato di questo, gli darei 10 solo per indirizzo sconosciuto, ecco, l'ho detta. E anche il fatto della rigiocabilità per lo stile, perché come nel primo gioco è bello perdersi per i livelli nei momenti in cui possiamo cazzeggiare, quindi non seguire la storia e tentare delle acrobazie o delle combo particolari. E questo gioco dà tanto, da sviluppo un po' una creatività sadica, per carità, un pochino, però ci sta. La storia è veramente ben fatta, con i colpi di scena giusti, i personaggi che credi siano una cosa e poi un'altra. Sam Lake ha scritto veramente un altro piccolo capolavoro, che poi anche svilupperà nei giochi successivi, non in Max Payne 3, perché lui non avrà quasi nulla a che fare. Max Payne 3, come ho detto, prende un'altra via. Tanti si sono lamentati di Max Payne 3, io ci ho giocato, personalmente lo trovo un gioco comunque che vale la pena essere giocato, perché comunque a suo modo racconta una bella storia, non ai livelli dei primi due, però comunque vale la pena. Quindi anche Ace, se lo recuperi, giocatelo anche tu, perché vale la pena. Inoltre, ultima cosa, si vede proprio la cura che è stata messa nella storia per chiudere il cerchio di questa storia, di questi due giochi che raccontano una storia chiusa, perché in realtà il finale della storia di Max Payne sarebbe dovuto essere con questo gioco, perché anche lo stesso Sam Lake dopo si è dedicato a un altro progetto con le idee nuove, con le ispirazioni nuove, quello che poi sarà diventato Alan Wake, che è un altro grandissimo gioco di cui sicuramente parleremo nell'enciclopedia. Davvero davvero migliore del primo sotto tutti i punti di vista, è un gioco consigliatissimo ovunque riusciate a trovarlo.
Thank you.
siamo arrivati ancora una volta alla fine dell'episodio. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che una cosa che aiuta tantissimo il podcast è fare delle recensioni. Un mezzo che avete è quello di utilizzare la piattaforma Apple Podcast, anche se non è la vostra preferita. Vi consigliamo di andare lì e lasciarci una recensione, perché aiuta parecchio a darci visibilità nel panorama.
E oltre a lasciarci una recensione, perché no, potete unirvi anche al nostro gruppo Telegram, che ormai è foltissimo. Ogni giorno si uniscono nuovi utenti e si parla davvero di tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi, non solo recensioni, non solo consigli, ma anche specifiche tecniche, progetti e consigli che potete sempre darci. E potete anche partecipare al Guessing Tuesday, che ormai è diventata una rubrica settimanale, dove con qualche indizio vi diamo la possibilità di indovinare il tema della puntata. Quindi veramente è un bellissimo gruppo, vi consigliamo di partecipare.
Quindi t.me/enciclopedia dei videogiochi.
Noi ci risentiamo la prossima settimana e quindi ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
Fuori onda di mezz'ora.